Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 23esimo, numero 6, giugno 2023. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Victor Serge, Il caso Tulaev, romanzo. Palazzo Massimo alle Terme, Le collezioni. Gasparri e Paris, arte. L'ombra degli dei, la saga dei fratelli di sangue. John Gwynne, romanzo. Una rivoluzione gentile, Dacia Maraini, letteratura. Non ridere della vita sessuale degli altri. Yamazaki Nao, Kola. Traduzione Rebecca Suter. Letteratura narrativa. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. 95901. Romy Hausmann, Perfect Day. Giunti. Romanzo poliziesco. Durata 714 minuti. Lettura eseguita da Miriam Mariano.
10 bambine scomparse nei dintorni di Berlino. 10 piccoli corpi ritrovati nei boschi, in vecchie rimesse, in cantieri abbandonati, e un'unica traccia, una serie di fiocchi rossi appesi ai rami degli alberi, che guidano fino al luogo in cui giacciono le vittime. Sono passati 14 lunghi anni dal primo omicidio e finalmente la polizia stringe il cerchio intorno al presunto colpevole, il filosofo di fama mondiale Walter Lesniak, ribattezzato dalla stampa il professor Morte. Ma dal momento dell'arresto, quello che un tempo era uno stimato docente universitario sembra paralizzato dallo shock e aver perduto una delle fondamentali capacità dell'uomo: la parola. Più lui tace, più le cose si complicano. C'è una sola persona che non crede alla sua colpevolezza: sua figlia Anne, determinata a provare l'innocenza di quel padre straordinario, affettuoso e protettivo, e a scoprire chi è il vero killer. Un viaggio che la porterà ad esplorare i lati più scuri dell'animo umano. L'ultimo thriller di Romy Hausmann vi trascinerà nel mondo tormentato delle emozioni umane. Romy Hausmann, 1981, ha lavorato come capo redattrice di una casa di produzione televisiva a Monaco e poi come libera professionista per la TV. Vive con la sua famiglia in un cottage nei boschi vicino a Stoccarda. Il suo romanzo d'esordio, La mia prediletta, Giunti, 2020, è stato un gran bestseller internazionale, rimasto per mesi al primo posto della classifica dello Spiegel. Un successo confermato dal suo secondo thriller, La mamma si è addormentata, Giunti, 2021. I libri di Romy Hausmann sono tradotti in 24 paesi.
Numero di catalogo 95901. Numero di catalogo 95909. Damon Galgut, La promessa, edizioni E.O., romanzo. Durata 713 minuti. Lettura eseguita da Ivan Raganato.
Una saga familiare moderna che poteva arrivare solo dal Sudafrica. Scritta in splendida prosa dall'autore vincitore del Booker Prize 2021, Damon Galgut. Perseguitati da una promessa non mantenuta, dopo la morte della madre i membri della famiglia Swart si perdono di vista. Alla deriva, le vite dei tre figli della donna procedono separatamente lungo le acque inesplorate del Sudafrica. Anton, il ragazzo d'oro amareggiato dal potenziale inespresso che è la sua vita. Astrid, il cui potere sta nella bellezza. E la più giovane, Amor, la cui vita è plasmata da un nebuloso senso di colpa. Ritrovandosi per 4 funerali nel corso di 3 decenni, la famiglia in declino rispecchia l'atmosfera del paese, un'atmosfera di risentimento, rinnovamento e infine di speranza. La promessa è un dramma epico che si dispiega al ritmo dell'incessante marcia della storia nazionale, che i lettori di Galgut ameranno di certo e che ne incarnerà di nuovi. Il romanzo del 2003 di Damon Galgut, The Good Doctor, ha vinto il Commonwealth Writers Prize per l'Africa ed è stato selezionato per il Man Booker Prize. Nel 2011 le edizioni E.O. hanno pubblicato In una stanza sconosciuta, selezionato per il Man Booker Prize, e nel 2014 Estate Artica.
Numero di catalogo 95909. Numero di catalogo 95954. Serena Dandini. Cronache dal Paradiso. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 388 minuti. Lettura eseguita da Ermelinda Pansini.
La memoria dell'infanzia trascorsa in una villa del Viterbese è il filo rosso con cui Serena Dandini ci conduce nelle vite di personaggi, famosi e misconosciuti, che sono partiti per viaggi straordinari, a volte fisici, a volte mentali, guidati dall'aspirazione all'assoluto. Visiteremo giardini fantastici, ci addentreremo nelle utopie di architetti, profumieri, amanti della musica. Ci stupiremo per il coraggio di Jean Barré, che nel Settecento, travestita da uomo, compie il giro del mondo con la spedizione di De Bougainville. Guarderemo il vecchio Claude Monet, ormai quasi cieco, dipingere senza sosta le ninfee della sua casa di Giverny. Scopriremo con Agatha Christie il lato oscuro delle piante. Accompagneremo Vladimir Nabokov a caccia di farfalle e Margaret Ursula Mee nella giungla amazzonica sulle tracce del fiore di luna, che sboccia una volta l'anno di notte per svanire all'alba. E infine torneremo nel paradiso perduto dell'autrice a tirare le somme, fra momenti dolorosi, bellissimi, struggenti. Serena Dandini è autrice, conduttrice televisiva e scrittrice. Tra i suoi libri, tutti bestseller, Dai diamanti non nasce niente, storie di vita e di giardini, Rizzoli 2011, Ferite a morte, Rizzoli 2013. Avremo sempre Parigi, passeggiate sentimentali in disordine alfabetico, Rizzoli 2016. Il catalogo delle donne valorose, Mondadori 2018. La vasca del Führer e Einaudi 2020.
Numero di catalogo 95954. Numero di catalogo 95956. Marino Bartoletti, Il ritorno degli dèi. Edizioni Gallucci. Genere romanzo. Durata 386 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Ormai si era sparsa la voce. Nel luogo, a casa del grande vecchio, c'era la possibilità di fare incontri sbalorditivi, rivivere emozioni indimenticate, provare sentimenti autentici. E seppure Francangelo, il suo assistente, faceva buona guardia, il senso dell'amicizia e il desiderio di calore umano alla fine avevano avuto il sopravvento. Ed ecco allora varcare quell'uscio personaggi spesso distanti fra loro, a volte persino con fama di peccatori. Tutti egualmente grandi e accomunati, forse, dalla mancanza di un'ultima carezza non ricevuta. Il fuoriclasse che se n'era andato in una disperata solitudine, il campione garbato che aveva riunito un paese nella gioia, la sublime cantante piegata dalle calunnie, il maledetto poeta della musica, la biondissima star dalla micidiale simpatia adorata in due continenti. Per qualcuno di loro c'era anche in serbo un'opportunità non solo assolutamente inattesa, ma quasi miracolosa. A Pablito sarebbe stato concesso di tornare sulla terra per contribuire a un'indagine delicata. Diego avrebbe avuto la gioia di rivedere Napoli. Marino Bartoletti, Forlì, 1949. È uno dei più celebri giornalisti italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come Il processo del lunedì, La domenica sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del Guerin Sportivo e dell'enciclopedia Treccani dello Sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. È una delle figure televisive più amate dal pubblico e anche un grande esperto di musica, in particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara. Da qualche anno si è arreso volentieri alle sempre più insistenti richieste di diventare uno scrittore. Con Gallucci ha in corso di pubblicazione la serie per ragazzi La squadra dei sogni. Col suo romanzo d'esordio La cena degli dei ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e di vendite, aggiudicandosi i premi Selezione Bancarella, Invictus e Libri d'Ulisse.
Numero di catalogo 95956. Numero di catalogo 95957, Marino Bartoletti. La discesa degli dei, edizioni Gallucci. Genere romanzo, durata 369 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
C'è una scala celeste che collega il luogo alla terra. È percorrendo quella scala che alcuni dei, convocati dal grande vecchio, tornano per dare una mano a chi ne ha invocato l'aiuto. Come la bravissima cantautrice napoletana che sogna di essere finalmente capita e apprezzata, il pilota di talento e senza mezzi che aspira a guidare un giorno una Ferrari in Formula 1. Il campione affermato che vorrebbe recuperare la propria dignità dopo che la sua vita si è ribaltata per una maldicenza ingiusta. La piccola atleta che desidera con tutte le sue forze arrivare alle Olimpiadi. Il famoso anchorman ferito dall'inusitata cattiveria degli uomini che vuole farla finita. Ed ecco che con grande generosità si mobilitano Gigi, Pietro, Pino, Mimmo, Gilles, Fausto, Massimo, guidati dalla più sensibile, umana e coraggiosa di tutti loro. Marino Bartoletti, Forlì, 1949, è uno dei più celebri giornalisti italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come Il processo del lunedì, La domenica sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del Guerin Sportivo e dell'Enciclopedia Treccani dello Sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. È una delle figure televisive più amate dal pubblico e anche un grande esperto di musica, in particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e selezionatore delle canzoni in gara. Da qualche anno si è arreso volentieri alle sempre più insistenti richieste di diventare uno scrittore. Con Gallucci ha in corso di pubblicazione la serie per ragazzi La squadra dei sogni. I suoi primi due romanzi adulti hanno riscosso un incredibile successo di pubblico e di vendite, tanto che La cena degli dei si è aggiudicato i premi Selezione Bancarella, Invictus e Libri d'Ulisse, mentre Il ritorno degli dei ha vinto il premio Bancarella Sport.
Numero di catalogo 95957. Numero di catalogo 95962. Lana Bastasic, Denti da latte, Nutrimenti. Genere romanzo, durata 238 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
L'infanzia, presentata senza il diaframma distorcente di uno sguardo retorico e sdolcinato. 12 storie di bambini, costretti a crescere in una società dura, brutale, patriarcale e sciovinista come quella balcanica. Per raccontare il loro punto di vista sul mondo degli adulti, spesso sordo e indifferente. Bambini che devono liberarsi di un'eredità ingombrante per costruirsi un'identità e che diventano personaggi memorabili, come la bimba che apre la finestra per far uscire Dio dalla propria stanza, o quella che ha paura della fata dalle mani grandi e rudi che compra i denti da latte. E poi l'imbarazzo di dover fare i conti con un corpo che si trasforma e che spesso non corrisponde alle aspettative degli adulti, che siano genitori o insegnanti. Sullo sfondo, un paese in cui vivere è spesso difficile, l'angustia di villaggi in cui l'opinione comune è spesso una sentenza sommaria, e poi la guerra, che incombe anche quando è finita, in un padre che torna trasformato. Con una lingua netta e stilisticamente curata, l'autrice dà voce all'universo di paure, sogni e ingenuità, e in qualche caso anche agli errori e alle violente conclusioni a cui giungono i bambini, che devono liberarsi da vincoli e lacci per affrontare il futuro. Lana Bastasic, bosniaca, è nata nel 1986 a Zagabria, ma è cresciuta a Banja Luka. Ha pubblicato 2 raccolte di racconti, un libro di storie per bambini e una raccolta di poesie. Con Afferra il coniglio, Nutrimenti 2020, suo primo romanzo, ha vinto l'European Union Prize for Literature 2020 ed è entrata nella selezione finale del premio NIN, il più importante riconoscimento letterario per opere in lingua serba. Vive a Belgrado.
Numero di catalogo 95962. Numero di catalogo 95965. Natalie Haynes, Lo sguardo di Medusa. Edizioni Sonsogno. Genere epica. Durata 631 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Medusa è l'unica mortale in una famiglia di dei. Crescendo insieme alle sorelle Steno ed Euriale, presto si rende conto che è la sola a essere vulnerabile, accudita proprio per via della sua fragilità e della sua straordinaria bellezza. Questo la rende sensibile, piena di una compassione che gli immortali faticano a comprendere e desiderano annientare. Quando la bramosia spinge Poseidone a commettere un atto imperdonabile, la vita di Medusa viene sconvolta per sempre. Atena, l'oltraggiata e gelosa, scaglia la sua vendetta sull'innocente ragazza, trasformandola in una gorgone con i capelli di serpente e uno sguardo che tramuta in pietra chiunque osi incrociarlo. Inorridita dai propri poteri, Medusa non può più guardare le persone che ama senza distruggerle, proprio lei che invece avrebbe voluto proteggerle, e si condanna a una vita di solitudine ed esilio. Almeno fino a quando Perseo, il figlio di Zeus e Danae, non si imbarca in un'eroica impresa per aggiudicarsi la sua testa. Ma chi dei due può chiamarsi eroe? Chi dei due è realmente il mostro? E soprattutto, cosa significa essere un mostro? Unendo l'arguzia a un'approfondita conoscenza dei classici, Natalie Haynes ci racconta la storia di Medusa da un punto di vista originale e sfaccettato, inducendoci a chiederci se la bellezza appartenga solo al corpo o se piuttosto non vada ricercata nell'anima. Alternando la sua voce a quella di divinità capricciose e volubili, l'autrice rende finalmente giustizia a un personaggio tanto affascinante quanto controverso, restituendone un ritratto raffinato e sorprendente. Natalie Haynes è scrittrice e giornalista. Classicista di formazione, ha pubblicato 4 romanzi e 2 saggi. È autrice e conduttrice della trasmissione Natalie Haynes Stands Up for the Classics, for BBC Radio 4. Nel 2015 ha ottenuto il Classical Association Prize come riconoscimento per il suo lavoro di divulgazione dei classici. Il Canto di Calliope, pubblicato da Sonzogno, è stato finalista al prestigioso Women's Prize for Fiction 2020 ed è stato segnalato tra i migliori libri del 2019 da The Times and The Guardian.
Numero di catalogo 95965. Numero di catalogo 95980. Claudio Magris, Traduzioni teatrali, Edizioni Garzanti. Genere letteratura. Durata 1798 minuti. Lettura di Simone Brolli.
È difficile imbrogliare un traduttore. che è insieme uno scrittore e un vivisezionatore del testo. In questa definizione, che eleva a forma d'arte e a esercizio critico la sfida di ricreare un'opera letteraria in una lingua diversa da quella d'origine, è racchiuso il senso profondo dell'esperienza di Claudio Magris come traduttore. Ad affascinare lo scrittore triestino è stata soprattutto la versione di classici del teatro, con testi nati quasi sempre in funzione di un allestimento, attenti alla dimensione fisica della scena, alla recitazione e alla gestualità degli attori. La battuta teatrale, diretta, immediata, esige un cortocircuito fra l'originale e la traduzione, un confronto ravvicinato, inevitabilmente spietato. Dall'adorato Ibsen, spartiacque della drammaturgia moderna, al caustico Schnitzler, critico impietoso della Finis Austria, alla Medea di Grillparzer, che fonde trame arcaiche e atmosfere borghesi, passando per il Woyzeck di Buchner, con le sue sciabolate che tagliano la parola e l'esistenza. Il lavoro di Magris sui testi teatrali si è rivelato un autentico laboratorio creativo in cui sperimentare nuove forme di scrittura. Da questa esperienza è scaturita anche una messa a fuoco del ruolo del traduttore, un po' complice e un po' rivale, disposto a piccole infedeltà materiali in nome di una fedeltà di sostanza capace di restituire il ritmo e l'essenza più vera di un'opera. Per la prima volta, raccolte in un unico volume, le versioni per il teatro del grande germanista costituiscono un appassionato omaggio a un'arte impossibile ma necessaria. Un'arte che in fondo, nel suo inesauribile tentativo di afferrare un senso sempre sfuggente, assomiglia molto alla vita.
Numero di catalogo 95980. Numero di catalogo 95985. Anne James, terzo libro della serie di Tilly. Tilly e le pagine dimenticate. Edizione Garzanti. Genere letteratura per ragazzi. Durata 551 minuti. Lettura di Roberta Ruggeri.
C'è un unico posto che per Tilly è sinonimo di casa ed è la libreria di famiglia, la Pages and Co. Passerebbe ore a riordinare gli scaffali strabordanti di volumi e ad ascoltare il nonno mentre aiuta i clienti a trovare il libro giusto. Da qualche giorno, però, sembra che chiunque entri in libreria si dimentichi di punto in bianco perché ha varcato la soglia della Pages and Co. Tilly è sicura che non si tratti solo di lettori smemorati. Il suo istinto di librovaga le dice che qualcosa non va nel mondo delle storie e decide di indagare. Così, grazie al suo dono speciale, entra nel magico universo in cui può incontrare i suoi personaggi preferiti. Insieme al suo migliore amico, il coraggioso Oscar, Tilly è pronta per un'altra avventura. Ma trovare le pagine dimenticate dai clienti è una vera impresa, perché il mondo dei libri assomiglia ad un labirinto. Quello di cui i due amici hanno bisogno è una mappa che li guidi. È l'inizio di una specie di caccia al tesoro che li porterà ad incontrare i protagonisti delle commedie di Shakespeare. Con il loro aiuto, Tilly ed Oscar raggiungeranno il treno dell'immaginazione degli archivisti. Solo Tilly è in grado di recuperare le pagine perdute, ma c'è chi trama nell'ombra e la giovane libraia deve stare in guardia se vuole aiutare chi, come lei, non può vivere senza la magia delle storie. La pluripremiata scrittrice Anna James ha creato un mondo perfetto per chi vorrebbe vivere in un libro. È l'universo di Tilly e dei librovaghi, che viaggiano da una storia all'altra incontrando i personaggi dei classici più famosi di tutti i tempi. Una dimensione incantata che ha fatto dei suoi libri dei best seller. Anna James. A-N-N-A. J-A-M-E-S. M.E.S. Giornalista e scrittrice, vive a Londra. Ha collaborato con The Bookseller e Elle, occupandosi delle rubriche letterarie e ottenendo numerosi riconoscimenti. Tilly e le pagine dimenticate è il terzo capitolo della fortunata serie di libri per ragazzi, cominciata con Tilly e i segreti dei libri, 2020.
Numero di catalogo 95985. Numero di catalogo 95986. Lucrezia Lante della Rovere. Apnea. Edizioni PM. Genere diari. Durata 527 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
Per chi non la conosce personalmente, Lucrezia è un'attrice, una donna bellissima, la figlia della scandalosa Marina Ripa di Meana e del blasonato Alessandro Lante della Rovere. Nata nell'agio e sotto una buona stella, una donna a cui sembra che la vita abbia regalato tutto. Invece, se si entra nelle pieghe della sua storia, si scopre un'infanzia difficile, dominata da una madre a piede libero e un padre ingoiato dai suoi demoni. Lucrezia cresce spostata come una pedina da una casa all'altra e inizia a fare la modella quasi per gioco. Le apre le porte del cinema il grande Mario Monicelli a soli 19 anni e poi prende vita una carriera dettata dall'istinto e dal coraggio. Una giostra professionale che scivola dal cinema al teatro alla televisione. Le nascono due gemelle quando ha appena 20 anni, mentre una madre iperbolica ed irrinunciabile segue i suoi passi e la sua vita sentimentale è costellata da grandi amori, passioni, abbandoni e ripartite. Lucrezia ascolta sempre e solo il suo cuore, anche quando incontra Arturo, un bracco italiano che diventa il suo centro. Questo libro è un viaggio emozionante, pieno di ironia, segnato dai colpi di scena che offre il destino. Una storia intima e commovente che si legge tutta d'un fiato, perché la voce di Lucrezia Lante della Rovere è sincera, luminosa e piena di grazia. Desideri, sogni e interrogativi si susseguono fino alla fine. La grande avventura di una donna che ha vissuto in apnea, Lucrezia Lante della Rovere. È nata e vive a Roma. Appena adolescente inizia a lavorare nella moda. A 19 anni debutta nel cinema grazie a Mario Monicelli, che la sceglie per il ruolo di Malvina in Speriamo che sia femmina. Comincia così la sua carriera di attrice che si divide tra cinema, televisione e soprattutto il teatro, sua grande passione. Ha inoltre partecipato a show popolari del sabato sera, quali Tutti gli zeri del mondo e Ballando con le stelle.
Numero di catalogo 95986. Numero di catalogo 95989. Pauline Armange. Spigoli. Edizioni Garzanti. Genere romanzo. Durata 672 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
Le definizioni che ci incolliamo addosso o quelle che ci vengono imposte da altri sono come linee rette che si incrociano e formano una gabbia da cui è impossibile uscire. Almeno così sembra a Danè, costretta in una serie di ruoli che la fanno sentire inadeguata. Fidanzata noiosa, figlia inetta con un lavoro frustrante, sorella di una donna che è riuscita ad avere successo conciliando carriera e famiglia. Anne si sente soffocare e tutto precipita quando viene licenziata e lasciata dal fidanzato. Al culmine della disperazione decide di trasferirsi a Limoges, secondo il suo tatuatore la città più triste dell'intera Francia. Parte senza speranze, solo per allontanarsi da tutti e vivere in un luogo che sposi la sua infelicità. Limoges però la sorprende. Nelle stradine, negli antichi crocicchi, incontra persone nuove che le regalano una prospettiva diversa su di sé e sugli altri. La grintosa ottantenne Tiziana, che le offre una casa, ed il giovane professore Emone, che intravede in lei qualcosa di più di una ragazza alla deriva. Piano piano i ruoli di cui Anè si sentiva prigioniera vengono scardinati, perché il percorso di ciascuno di noi è fatto di linee rette e angoli che potrebbero sembrare vicoli ciechi, ma ogni spigolo può essere appianato grazie all'aiuto delle persone che incontriamo lungo il cammino. Pauline Armange è una voce giovane che ha conquistato le classifiche francesi con il suo pamphlet «Odio gli uomini», un fenomeno del passaparola venduto in tutto il mondo. Nel suo romanzo d'esordio parla a tutti quelli che sono rimasti incagliati in un'esistenza che non vogliono davvero. Perché spesso siamo noi a rinchiuderci in uno spazio angusto. Pauline Armange è volontaria in un'associazione che si batte contro le violenze sessuali. Scrive sul blog An Invincible e te. Con Garzanti ha pubblicato anche il pamphlet Odio gli uomini 2020, in corso di traduzione in 17 lingue.
Numero di catalogo 95989. Numero di catalogo 96048. E.L. James, Free, edizioni Mondadori, genere romanzo, durata 1356 minuti, lettura di Donato Chiarello.
Siamo lieti di invitarvi al matrimonio del decennio, quando Christian Grey farà di Anastasia Steele sua moglie. Ma saprà essere un buon marito? Suo padre non ne è sicuro. Suo fratello vuole organizzare una festa di addio al celibato indimenticabile e la sua fidanzata certamente non giurerà di obbedirgli. Il matrimonio porta con sé le sue sfide. La loro passione reciproca arde più calda e profonda che mai, ma lo spirito ribelle di Anna continua a risvegliare le paure più oscure di Christian e mette alla prova il suo bisogno di controllo. Mentre emergono pericolosamente vecchie rivalità e risentimenti, un errore di valutazione minaccia di distruggerli per sempre. Christian sarà in grado di superare gli incubi della sua infanzia e i tormenti della sua giovinezza e salvarsi. E, una volta scoperta la verità sulle sue origini, troverà la capacità di perdonare e di accettare l'amore incondizionato di Anna. E. L. James è un'inguaribile romantica e una fangirl dichiarata. Dopo aver lavorato 25 anni in televisione, ha deciso di seguire il suo sogno e ha iniziato a scrivere storie che facessero innamorare i lettori. Il risultato ben noto a tutti è la controversa e sensuale trilogia di 50 sfumature, 2012, e i due sequel, Grey e Darker, la storia di 50 sfumature raccontata dal punto di vista di Christian Grey, 2015 e 2018, di cui Free è il terzo capitolo. Nel 2019 è uscito il romanzo Stand Alone, The Mister. I suoi libri sono stati tradotti in 52 lingue e hanno venduto più di 150 milioni di copie in tutto il mondo. I tre film tratti dalla serie e coprodotti dall'autrice con Universal Pictures hanno incassato al botteghino oltre $1 miliardo. E.L. James ha due figli meravigliosi e vive con il marito, lo scrittore e sceneggiatore Neal Leonard.
Numero di catalogo 96048. Numero di catalogo 96131. Walter Veltroni. La scelta. Edizioni Rizzoli. Genere romanzo. Durata 358 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita, 14 anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, 18enne ribelle, è ormai lontano. La madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. Il padre Ascenzo, usciere all'agenzia di stampa Stefani, accudisce con devozione personale e politica il fascistissimo presidente Morgagni. Padre e figlio sono nemici, nemici che si vogliono bene, ma nemici. Margherita è smarrita, la paura che tracima dal cuore. Intanto arrivano giorni decisivi per il destino dell'Italia, la convinzione che la città eterna con i suoi simboli sia intoccabile va in frantumi. È luglio, il sole riscalda le strade, ma all'improvviso il cielo si oscura. A San Lorenzo piovono bombe. Mentre il mondo di prima scompare, ogni membro della famiglia di Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l'uno contro l'altro. In 6 giorni Roma è bombardata dagli alleati e Mussolini cade. La storia corre veloce e mette tutti con le spalle al muro. È, in ogni casa italiana, il momento della scelta. Walter Veltroni racconta di generazioni diverse che, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi. Perché solo quando i figli affrontano i padri, e i padri, almeno per un attimo, si ricordano di essere stati figli, è possibile lasciarsi il buio alle spalle. Walter Veltroni è stato direttore dell'Unità, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico. Gli ultimi suoi libri con Rizzoli sono L'isola e le rose, 2012, Quando c'era Berlinguer, 2014, Ciao, 2015, Quando, 2017, Roma, 2019 e Odiare l'odio, 2020. È autore per Marsilio della serie del commissario Buonvino. Con Solferino ha pubblicato i saggi Labirinto italiano, 2020 e Il caso Moro e la Prima Repubblica, 2021. Con Feltrinelli, Tana libera tutti, Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz, 2021. È regista di documentari, tra cui I bambini sanno, 2015, e Fabrizio De André e PFM, il concerto ritrovato, 2020. E del film C'è tempo, 2019.
Numero di catalogo 96131. Thank you. Numero di catalogo 96139. Edith Wharton, Fantasmi, edizioni Neri Pozza. Genere romanzo poliziesco. Durata 789 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
All'età di 9 anni, Edith Wharton contrasse la febbre tifoidea e rimase confinata nel suo letto per settimane. La sua preghiera era: «Datemi dei libri da leggere». Fu così che la madre le diede una storia di fantasmi. A una bambina poco dotata d'immaginazione, una storia del genere poteva fare poca o nessuna impressione, ma sulla piccola Edith ebbe un effetto dirompente. Da quel momento si ritrovò a vivere in uno stato di terrore costante, con un senso di minaccia che accompagnava ogni suo passo, incapace di stare al buio, angosciata dalla solitudine. Dovette arrivare ai 30 anni perché, da donna pragmatica qual era diventata, trovasse l'unico modo efficace per gestire, da scrittrice, le proprie paure: diventare maestra nel genere letterario di quelle storie di spettri che tanto a lungo avevano infestato le sue notti. «Se il racconto vi manda un brivido gelato giù per la spina dorsale, ha fatto il suo dovere e l'ha fatto bene», scriveva. Così Edith scrisse le sue storie del brivido, che apparvero in antologie accanto ad Edgar Allan Poe e Henry James, in una produzione parallela ai suoi romanzi per tutta la vita, più di 85, e molte avevano per protagoniste presenze spettrali. La raccolta Fantasmi fu concepita nella sua forma attuale dalla stessa Wharton prima di morire, ma pubblicata postuma nel 1937, finì ingiustamente dimenticata. In questi piccoli capolavori ritrovati, sottilmente inquietanti, ora presentati nella nuova traduzione di Tiziana Loporto, si possono riconoscere tutti i temi cari alla sua letteratura: la crudeltà di certi destini femminili, la costrizione all'interno di matrimoni claustrofobici, lo sradicamento dal paese natio, la prepotenza delle convenzioni sociali. Avvolti nell'abito sontuoso, che tanto bene le conosciamo, la prosa nitida e affilata, che sa illuminare i territori nascosti della realtà. Edith Wharton è nata a New York nel 1862. Ha vinto il premio Pulitzer con il romanzo L'età dell'innocenza, 1920, tradotto in tutto il mondo.
Numero di catalogo 96139. Numero di catalogo 96143. Olga Campofreda, Ragazze per bene, edizioni NNE. Genere romanzo. Durata 400 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
Nelle città di provincia le ragazze per bene si assomigliano tutte. Per sottrarsi a un futuro già raccontato, Clara si trasferisce a Londra, dove insegna italiano a ricchi expat e si trova intrappolata nel vortice degli incontri online. Ma il matrimonio della bellissima cugina Rossella, inseparabile compagna di infanzia diventata poi modella di abiti da sposa, la richiama a Caserta. Clara si trova così ancora immersa nel mondo da cui è fuggita. All'addio al nubilato della cugina, rivede le vecchie compagne di scuola e nei giorni successivi incontra Luca, lo sposo, con cui aveva stretto in passato un'amicizia clandestina. All'improvviso però Rossella scompare senza lasciare traccia e Clara, convinta che la cugina nasconda qualcosa, scopre nel suo diario un segreto impossibile da confidare, che minaccia il futuro radioso che Rossella ha sempre incarnato. Olga Campofreda toglie il velo sulle seconde vite e i desideri nascosti delle ragazze per bene, i cui destini sono specchio di una femminilità che parla di sacrifici e rinunce, di principi azzurri e segreti, di infelicità che si tramandano nel tempo di madre in figlia. E racconta la storia di una ragazza che si ribella a sogni e consuetudini già logore. Olga Campofreda vive a Londra, dove lavora come ricercatrice in Italian e Cultural Study e insegna scherma per la nazionale inglese Under 20. Nel 2009 ha esordito con La confraternita di Elvis, ARPANET, e i suoi racconti sono apparsi su riviste e blog letterari. Tra le sue ultime pubblicazioni, a San Francisco con Lawrence Ferlinghetti, Giulio Perrone Editore, 2019, e il saggio su Pier Vittorio Tondelli, Dalla generazione all'individuo, Mimesis, 2020. È coautrice del podcast The Italian Files e insieme a Eloisa Morra cura Elettra.
Numero di catalogo 96143. Numero di catalogo 96200. Alicia Bartlett Jimenez, La Presidente, Edizioni Sellerio. Genere romanzo poliziesco. Durata 634 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Vita Castellà giace cadavere nella stanza di un lussuoso albergo di Madrid, avvelenata con un caffè al cianuro. È stata la presidente della Comunità Valenciana. Amata e detestata, benefattrice e prepotente, ha dominato la città e la regione in una stagione segnata da una corruzione pervasiva e quasi proverbiale. La rete di potere che da lei si è estesa ha lasciato al suo ritiro una schiera di scheletri in moltissimi armadi. Della sua morte le autorità, il capo della polizia e il ministro vogliono far passare una versione ufficiale meno compromettente, un infarto che eviti un casino di dimensioni stratosferiche. L'inchiesta di polizia è però inevitabile. L'idea brillante è di affidarla a degli investigatori inesperti e malleabili. Come Berta e Marta, due sorelle giovanissime appena uscite dall'Accademia di Polizia. Diverse l'una dall'altra come due fiocchi di neve, sono acute, ambiziose e sono donne, cioè con un'emergente avversione per i maschi al potere. Vanno così per la loro strada di poliziotte determinate, con un po' di rimorso, tacendo e mentendo ai loro capi come questi fanno con loro due. E si inerpicano in un'inchiesta che si svolge in una fascinosa Valencia. Poteri e misteri, false apparenze, vendette e rancori, altri spietati omicidi debbono svelare a poco, anche con l'aiuto dell'affezionato addetto stampa, della presidente, Boro Badia, un giornalista a cui il partito ha spezzato la carriera e ferito la dignità a causa delle scelte sessuali. Le due creature di Alicia Jimenez Bartlett, le sorelle Miralles, Berta e Marta, sfidano lo stereotipo del detective tradizionale. Le ubie, le paturnie e i sogni propri di ogni ragazza risaltano nei dialoghi e danno al mistero poliziesco la stessa quotidiana leggerezza che ha reso famosa l'ispettrice di Barcellona, Pedra Delicado. Alicia Jimenez Bartlett. A-L-I-C-I-A. G-I-M-E-N-E-Z. B-A-R-T-L-E-T-T. Almansa, 1951, è la creatrice del personaggio di Petra Delicado. I romanzi della serie sono stati tutti pubblicati nella collana La Memoria, così come Autobiografia di Petra Delicado, 2021. Altre opere: Una stanza tutta per gli altri, 2003-2009. Vita sentimentale di un camionista, 2004-2010. Segreta Penelope, 2006-2013. Giorni d'amore e inganno, 2008-2011. Dove nessuno ti troverà, 2011-2014. Exit, 2012-2019. E Uomini nudi, 2016.
Numero di catalogo 96200. Numero di catalogo 96201. Lidia Ravera, Age Pride, edizioni Einaudi, genere psicologia. Durata 184 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
Un terzo della popolazione italiana è composta da ultrasessantenni. Hanno davanti decenni di vita ancora da vivere. Non è mai successo prima. È una conquista o una condanna? Perché sia una conquista, un privilegio o una festa, bisogna liberarsi degli stereotipi, quelle finte verità mai verificate, ma stabilizzate dalla ripetizione che ci rendono pavidi e conformisti. Sono le sbarre della gabbia che imprigiona il terzo e il quarto tempo della nostra carriera di esseri umani. Vanno divelte per liberare la forza e l'intelligenza che l'accumularsi di anni, esperienze e consapevolezza ci hanno regalato. Age Pride è una requisitoria contro l'ageismo. Tutto, anche quello introiettato, di cui spesso non ci rendiamo conto. È un manifesto contro lo stigma che colpisce chi non è più giovane. Abbiamo vissuto troppo, sappiamo troppo per essere infilati a forza in una categoria. Ma soprattutto è l'invito, ben circostanziato e convincente, ad una festa possibile, quella dell'orgoglio d'aver vissuto, della voglia di continuare il viaggio della vita, considerando ogni età un paese straniero, da attraversare con la curiosità che merita, non la tappa di una via crucis, da accettare, rassegnati. Attraverso il racconto del proprio conflittuale rapporto con l'età che avanza, Lidia Ravera rivendica la maestosa allegria celata nella maturità e spiega come il tempo, da nemico che striscia alle tue spalle aspettando una resa incondizionata, possa trasformarsi in un alleato. Lidia Ravera è nata a Torino. Giornalista e scrittrice, ha raggiunto la notorietà nel 1976 con il suo romanzo d'esordio Porci con le ali, manifesto di una generazione e long seller con 3 milioni di copie vendute in 40 anni, oggi nei tascabili Bompiani, anche in versione graphic novel. Ha scritto 30 opere di narrativa. Gli ultimi romanzi, Piangi pure, da cui è stato tratto lo spettacolo Nuda proprietà, diretto da Emanuela Giordano con Paolo Calabresi e Lella Costa. Gli scaduti, Il terzo tempo, Avanti, parla, sono pubblicati da Bompiani, come la novella autobiografica Tempo con bambina e il racconto La somma di due, da cui è tratto lo spettacolo Surelline di e con Marina Massironi e Nicoletta Fabbri.
Numero di catalogo 96201. Numero di catalogo 96208. Fabio Rosini, L'arte di ricominciare, edizioni San Paolo. Genere religione. Durata 437 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
La vita è una serie infinita ad inizi. Talvolta ripartire può diventare difficile. Addirittura si può arrivare a pensare, dopo un fallimento o da dura prova, che ricominciare sia impossibile. Questo libro dimostra esattamente il contrario. Ricominciare è possibile, sempre. Certo, non è facile. Si tratta di un'arte che va appresa con umiltà e con i piedi ben piantati per terra. A quest'arte vuole introdurci Don Fabio Rosini. Lo fa con un percorso esistenziale e spirituale di rigenerazione e discernimento, scandito dai 6 giorni del racconto della creazione. In questo primo capitolo della Bibbia, infatti, proprio perché sgorgato da un popolo che stava provando a ricominciare, c'è tutto quanto ci serve per ripartire. Perciò può essere per noi un testo paradigmatico. Bisogna però accettare di coniugare la parola di Dio con la nostra vita. Così, a partire dalla scoperta delle prime evidenze del primo giorno e delle priorità del secondo, passando per i limiti del terzo, distinguendo ispirazioni da suggestioni e capitalizzando grazie e umiliazioni, è possibile giungere a ricostruire la propria esistenza. Don Fabio Rosini, sacerdote romano dal 1991, attualmente direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, è stato parroco e incaricato della pastorale interna per i dipendenti della RAI. Musicista prima di entrare in seminario, ha conseguito la licenza in Sacre Scritture presso il Pontificio Istituto Biblico. Con e per i giovani che la Provvidenza gli ha messo sul cammino, ha iniziato nel 1993 il percorso sul Decalogo e sui conseguenti 7 segni del Vangelo di Giovanni, che ha poi condiviso con tanti sacerdoti in Italia e all'estero. Collaborando con coppie sposate e sacerdoti, Don Fabio ha vissuto varie altre esperienze di educazione cristiana, non ultimi corsi vocazionali e corsi di preparazione remota e prossima al matrimonio. Commenta regolarmente il Vangelo domenicale per la Radio Vaticana da più di 10 anni e ha iniziato anche il commento per il settimanale Famiglia Cristiana. Ha proposto molte serie di trasmissioni su tematiche bibliche e spirituali.
Numero di catalogo 96208. Numero di catalogo 96225. Andrei Kurkov, Jimi Hendrix a Leopoli, edizioni Keller. Genere romanzo. Durata 730 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Ryabtov era già lì quando Alik e Vinichuk avevano bussato alla porticina. Tutto lasciava pensare che l'ex capitano si fosse impegnato a rassettare e preparare sin dall'ora di pranzo. Il risultato era una ricca tavola, ineccepibile per uno scapolo. Al centro svettava tipo obelisco di vetro, una bottiglia di vodka attorniata da 3 bicchieri neanche troppo piccoli. In un piatto campeggiavano grosse fette di salame del dottore, tanto popolare in epoca sovietica, e non mancavano le acciughe affumicate sott'olio, una vaschetta di aringhe e altri squisiti stuzzichini. Accomodatevi. Il padrone della colombaia indicò agli ospiti gli sgabelli e tolse via il giornale che copriva le vivande, quindi riempì i bicchieri. Adesso siamo i liberatori di Leopoli, anche se la città ne è all'oscuro. L'importante è che il marinaio non ritorni. Gli fece eco Giurco. Ormai non tornerà più, dichiarò convinto l'ex capitano. È passata una settimana esatta e poi a Odessa in furia la tempesta. L'ho visto ieri in TV. Traduzione di Rosa Mauro. Una storia folle tra amore, servizi segreti, anarchismo e cultura pop. A Leopoli, città multietnica della Galizia, stanno accadendo strane cose che nulla hanno a che vedere con i ritrovi notturni di vecchi hippie intorno ad una misteriosa tomba nel cimitero cittadino. Nulla a che vedere con l'ex funzionario del KGB che vuole scusarsi con tutte le persone che ha spiato. Non si tratta nemmeno del fatto che una giovane donna allergica al denaro lavori in un ufficio di cambiavalute, men che meno della vecchia Opel Vectra,
che sfreccia a tutta velocità sugli acciottolati per curare i pazienti con calcoli renali. No. A Leopoli stanno accadendo cose molto più insolite. Nel cielo volteggiano gabbiani che attaccano i passanti. L'aria ha un odore salmastro e dai rubinetti esce acqua salata. Sembra che nella città situata nell'entroterra ucraino sia arrivato il mare. Nella Leopoli di Andrei Kurkov i miracoli possono accadere e tutto dipende dal potere dell'amore, dall'immaginazione senza limiti di uno scrittore e dalla musica immortale di Jimi Hendrix. Jimi Hendrix a Leopoli non è solo un romanzo divertente, intelligente e pieno di ritmo e in perfetto stile Kurkov. Andrei Kurkov, A-N-D-R-E-I-K-U-R-K-O-V. Andrei Kurkov nasce il 23 aprile 1961 in un paese dell'area di Leningrado. Nel 1983 si laurea all'Accademia Pedagogica di Lingue Straniere di Kiev, dove vive tuttora. È autore ucraino che scrive in russo. Kurkov si dedica alla scrittura fin da piccolissimo e ha un hobby particolare, collezionare cactus. A 12 anni possiede la 7ª collezione di cactus dell'Ucraina. Per un periodo lavora come giornalista, presta il servizio militare a Odessa e poi si occupa di cinema, sceneggiature e libri. È autore di numerosi romanzi e volumi per bambini tradotti in decine di lingue. Per i tipi della Keller Editore ha pubblicato un importante reportage sull'Ucraina, Diari ucraini e i romanzi Picnic sul ghiaccio, Il vero controllore del popolo.
Numero di catalogo 96225. Numero di catalogo 96235. Romana Petri, Rubare la notte. Edizioni Guanda. Genere romanzo. Durata 479 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
Tutti lo sanno. Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il piccolo principe, uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che tutti non sanno è che Antoine, familiarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che Romana Petri ha scritto con la febbre e la furia di chi si lascia catturare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il documento prende più che spesso la forma dell'immaginazione. Orfano di padre, Tonio vive un'infanzia felice nel castello di Saint-Maurice-de-Rémin. Amato, celebrato, avviluppato al mostruoso, quasi ossessivo amore per la madre. Un'infanzia che gli resta incollata all'anima per tutta la vita, fin da quando, straziato, vede morire il fratello più giovane. L'infanzia lo tallona come un destino quando, esaltato, comincia a volare, pilota civile, pilota militare, quando si innamora tanto e tante volte, quando si trasferisce in America, quando scrive, persino quando si schiera e sceglie di combattere per un'idea di Francia che forse è sua e solo sua. Dove sia andato Tonio non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. Sappiamo che ci ha lasciato le stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino che lui ci invita a riconoscere eterno dentro di noi. Romana Petri costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia, evoca e racconta amori, amicizie e sgomenti come dettagli di un appetito d'avventura mai sazio. Romana Petri vive a Roma. Tra le sue opere Ovunque io sia 2008, Ti spiego 2010, Le serenate del ciclone 2015, Premio Super Mondello e Mondello Giovani, Il mio cane nel Klondike 2017, Pranzi di famiglia 2019, Premio The Bridge, Figlio del lupo 2020, Premio Commisso e Premio Speciale Anna Maria Ortese, Rapallo, Cuore di Furia 2020, La rappresentazione 2021 e Mostruosa maternità 2022. traduttrice e critico, collabora con Io Donna, La Stampa, Il Venerdì di Repubblica e Il Corriere della Sera. I suoi romanzi sono tradotti in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna.
Numero di catalogo 96235. Numero di catalogo 96300. Diane Kennedy, Storia della decolonizzazione. Edizioni Il Mulino. Genere storia. Durata 233 minuti. Lettura di Andrea Sirianni.
Nel 1945 l'ONU contava 51 nazioni, oggi 193. In queste due cifre è scritto uno dei più grandiosi e influenti fenomeni accaduti nella seconda metà del Novecento, la fine degli imperi coloniali e la successiva formazione di numerosi stati indipendenti. Nel raccontare come è nato il mondo contemporaneo, il libro illustra gli aspetti principali di un percorso che ha innescato spesso violenza estrema e instabilità, la guerra fra imperi, con la conseguente crisi economica e politica, il ruolo delle pressioni internazionali, la vastissima ondata di rifugiati che accompagnò la lotta per la creazione degli stati nazionali. Diane Kennedy insegna storia e relazioni internazionali nella George Washington University.
Numero di catalogo 96300. Numero di catalogo 96301. Antonio Giannicola Colangiulo. Oltre il confine. Edizioni Scatole Parlanti. Genere romanzo. Durata 282 minuti. Lettura di Gianluca Pagliotti.
Oltre i confini è la storia di Paola e Vincenzo. Paola è una bellissima ragazza non vedente che lotta contro le avversità della vita. Vincenzo è un giovane fotoreporter inviato di guerra. La loro è una storia d'amore, nata al buio, ma alimentata dalla luce. Come nella fotografia, bagliore e oscurità si intrecciano in quella successione di istantanee che è l'esistenza, la speranza di ritrovare la vista e una guerra atroce in Medio Oriente. Il loro amore dovrà inevitabilmente affrontare i limiti dell'oscurità, guardando, appunto, oltre i confini. Antonio Giannicola Colangiulo è originario del Salento. È laureato in fisica nucleare presso l'Università degli Studi di Messina. Nel 2008 ha vinto il concorso di poesia La Bottega delle Emozioni di Monteparano, Taranto. Oltre i confini è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 96301. Numero di catalogo 96302. Chiara Forlani. Secondo libro delle indagini del Foresto. Il campo delle ossa. Edito da Nua. Genere romanzo poliziesco. Durata 464 minuti. Lettura di Filippo Ferretti.
Attilio Malvezzi, detto il Foresto, si trova coinvolto dall'amico maresciallo dei carabinieri in una nuova indagine. Durante gli scavi, nei pressi dello zuccherificio di Ponte Lagoscuro, sono emerse delle antiche sepolture infantili, oltre a un cadavere recente di neonato. Nel tentativo di chiarire il mistero delle piccole ossa che costellano il campo, il Foresto farà delle scoperte inquietanti, imbattendosi in monasteri dal passato oscuro e in squallide storie familiari di pazzia. Nel frattempo, proseguono le vicende private dei personaggi che abbiamo conosciuto nel primo episodio, tra storie d'amore, grandezze e meschinità d'animo, il tutto immerso in una bollente estate padana. Chiara Forlani è nata e vive a Ferrara. Dopo un'infanzia passata a divorare libri, frequenta il liceo scientifico, ma rompe gli schemi laureandosi in storia dell'arte. La sua carriera ha visto alternarsi la passione per l'arte e la letteratura. Dopo un biennio di lavoro presso i musei universitari bolognesi, apre un laboratorio di restauro di opere d'arte. Successivamente passa ad insegnare lettere, attività che tuttora svolge presso la scuola ospedaliera, dove ogni giorno porta un sorriso ai giovani ammalati. Vive in campagna con il marito e due cagnolini salvati dal canile. L'amore per le tradizioni e il rispetto per la storia della sua terra l'hanno spinta a scrivere e da quel momento non si è più fermata. Ha pubblicato La tasca sul cuore e Una rosa tra i capelli, Io e Boldini, entrambi per Montag Edizioni, oltre a racconti presenti in varie antologie. Ha scopi benefici per aiutare i piccoli pazienti pediatrici, ha dato alle stampe il romanzo per ragazzi Il viaggio di Cordelia. Delitto sull'Isola Bianca nel 2021 si è classificato al primo posto a ex aequo per la migliore ambientazione al concorso Giallo Festival ed è arrivato secondo al premio De Filippis Gold Crime. Pubblicato nel 2022 da Nua Edizioni, costituisce il primo episodio della serie delle Indagini del Foresto. Altri romanzi brevi dell'autrice di recente hanno conquistato il podio di concorsi letterari nazionali. La bambina fatta di niente, premio Milano International, e La casa delle piccole anime, premio Crimen Café.
Numero di catalogo 96302. Numero di catalogo 96327. Shirley Jackson, Un giorno come un altro, edizioni Adelphi. Genere romanzo poliziesco. Durata 515 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Miss Strangeworth non si preoccupava mai dei fatti. Tutte le sue lettere riguardavano qualcosa di più opinabile, come il sospetto. Mr. Lewis non avrebbe immaginato neanche per un attimo che suo nipote potesse rubare gli spiccioli dalla cassa se non avesse ricevuto una delle lettere di Miss Strangeworth. Miss Chandler, la bibliotecaria, e i genitori di Linda Stewart sarebbero andati avanti fiduciosi con le loro vite, beatamente ignari del possibile male in agguato accanto a loro. Se Miss Strangeworth non avesse mandato quelle lettere per aprire loro gli occhi, Miss Strangeworth sarebbe rimasta sinceramente sorpresa che fosse successo davvero qualcosa tra Linda Stewart e il figlio degli Harris. Ma finché nel mondo esisteva il male incontrollato, era dovere di Miss Strangeworth tenere la sua cittadina allerta. Era molto più ragionevole che Miss Chandler si chiedesse di cosa era morta veramente la prima moglie di Mr. Shelley, piuttosto che correre il rischio di non saperlo. C'era tanta gente malvagia al mondo e soltanto una Strangeworth rimasta in città. Quando Shirley Jackson arrivò in ospedale per la nascita del terzo figlio, l'impiegata all'accettazione le chiese quale professione svolgesse. E alla risposta, scrittrice, replicò imperturbabile: «Io metterei casalinga». Senza volerlo, quell'impiegata aveva toccato un nervo scoperto e colto nel segno. L'autrice di uno dei più celebri e disturbanti racconti della letteratura americana moderna, era anche, come emerge dagli irriverenti aneddoti familiari, un'eccentrica donna di casa e una madre spassosa e piena di inventiva. Ed è impossibile non riconoscere qualcosa di lei nelle stravaganti Mary Poppins che popolano questa raccolta, accompagnate da gatti parlanti e in grado di confezionare abiti con le coccinelle e i denti di leone del giardino. Quanto al lato più macabro, quello che la spinge ad affrontare tormenti, aberrazioni, crudeltà, a sondare normalità, follia, soprannaturale e sordido, o ancora a rendere sottilmente inquietante la banalità di un giorno come un altro, appunto, il lettore non avrà che l'imbarazzo della scelta. Nessuno meglio di Shirley Jackson conosce il male incontrollato che si cela sotto la più linda e ordinata delle superfici. E solo lei sa mescolare assurdo, comico e spaventevole, avvelenata mistura, portandoli alle estreme conseguenze con un'economia del dettato e un'acutezza del dettaglio del tutto inconfondibili. Di Shirley Jackson, 1916-1965, Adelphi ha pubblicato 8 titoli, il più recente dei quali è La Meridiana, 2021. I racconti raccolti in questo libro sono apparsi originariamente in rivista tra il 1943 e il 1968.
Numero di catalogo 96327. Numero di catalogo 96369. Anne James. Primo libro della serie di Tilly. Tilly e i segreti dei libri. Edizioni Garzanti. Genere letteratura per ragazzi. Durata 513 minuti. Lettura di Roberta Ruggeri.
Pochi al mondo amano i libri più dell'undicenne Tilly Pages. Per lei non esistono amici migliori dei volumi polverosi che ingombrano gli scaffali della libreria di famiglia. È in quelle pagine che ha trovato conforto dopo che la mamma se n'è andata. Non passa minuto senza che stia con il naso infilato nella carta, quando un giorno all'improvviso in libreria entrano Alice nel Paese delle Meraviglie e Anna dai capelli rossi. Tilly non può credere ai propri occhi. Non c'è dubbio, sono loro. E la stanno invitando a bere il tè dal cappellaio matto e a visitare la scuola di Green Gables. Tilly è sicura si tratti di un sogno, ma non è così. E nessuno meglio dei nonni che l'hanno cresciuta può confermarle che è tutto vero, perché Tilly ha un dono eccezionale. È una librovaga e può entrare ed uscire dalle storie per vivere straordinarie avventure. Un dono che è ereditato dalla madre e che le dà il diritto di accedere a una biblioteca molto speciale riservata ai librovaghi come lei, che lì vengono istruiti e protetti. Librovagare, infatti, può anche rivelarsi molto pericoloso e servono i giusti trucchi per affrontare insidie ed ostacoli che si nascondono dietro ogni pagina. Ma Tilly non ha paura. Conosce troppo bene le storie per non fidarsi dei personaggi che le animano e ha bisogno del loro insostituibile aiuto per scoprire la verità su ciò che è accaduto alla mamma. Anna James, giornalista e scrittrice, vive a Londra. Ha collaborato con The Bookseller e Elle, occupandosi delle rubriche letterarie.
Numero di catalogo 96369.
Avete ascoltato? Libro parlato, novità.
mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.